puntata vorrei dedicarmi ai compiti per questa settimana. Sapete, per la prima volta, credo, se non mi dimentico, se non ricordo male, per la prima volta ci occupiamo di parafrasi. Il compito per oggi era fare una parafrasi. Che cosa sarà in fondo la parafrasi? Ve l'abbiamo già parlato, ve l'ho spiegato, lo spiega anche il vostro libro. La parafrasi non è altro che il tentativo di replicare, tradurre con le proprie parole un testo poetico, spesso un testo poetico o anche un testo in prosa, però scritto in maniera complicata o difficile. La parafrasi, attenzione, non è un riassunto, ovvero la parafrasi non prevede di ridurre le informazioni contenute, è soltanto una riscrittura. Ovvero una scrittura che consente di rendere magari più comprensibile un testo, qualora questo testo sia un testo poetico o sia stato scritto secoli, secoli prima. Allora, io vi avevo chiesto di fare la parafrasi di 9 versi, li ho ricevuti, poi, come sapete, li commenterò alla fine della settimana. Intanto, però, io ho cercato di diciamo così, esercitarmi, allenarmi insieme a voi, e anch'io ho fatto la mia parafrasi. Vediamo come è venuta a me. Erano 9 versi tratti dal conflitto fra Ulisse e i pretendenti al trono di Itaca. E allora, questi 9 versi voi li avete i vostri per compito. Questi 9 versi li ho lavorati così, ho fatto la parafrasi in questo modo. Quando i pretendenti nella sala videro l'uomo cadere, saltarono dai loro sedili e lanciarono un urlo, fuggirono per tutta la sala e intanto osservavano con attenzione i muri solidi. Non c'erano scudi né aste robuste da prendere, allora si rivolsero urlando irati contro Ulisse: «Straniero, agisci male se colpisci gli uomini. Non parteciperai mai più ad altre gare, perché adesso per te la morte è certa. Hai ucciso l'eroe più valoroso e coraggioso fra i giovani di Itaca, e qui gli avvoltoi mangeranno le tue carni». Chissà cosa ne pensate, di questo lavoro, chissà, se secondo voi va bene. Io ho cercato di fare del mio meglio. E adesso noi siamo pronti a entrare nel merito del nuovo canto dell'Odissea. Facciamo ancora una pausa musicale, così davvero facciamo arrivare tutti coloro che sono senz'altro desiderosi di vedere come finisce questo canto. E ci rivediamo, ci risentiamo fra pochissimo. E stiamo ascoltando ancora i Jerusalem in My Heart. Ci sono altri pezzi che ci avete richiesto e andranno nella prossima pausa musicale. Abbiamo Surfaces, Sunday Best e poi c'è anche un brano che un nostro ascoltatore ci chiede da circa 2 mesi e finalmente posso accontentarlo. Si chiama il brano El Trattorista. Questo nostro ascoltatore però si palesi nella chat, faccia in modo di farmi capire che di esserci, perché non posso bruciarmi un brano così importante che ci chiede da 2 mesi e senza che lui sia presente in onda. Quindi al compagno che ha avanzato la mozione El Trattorista. El Trattorista, brano musicale, è qui con noi, palesati, e noi lo manderemo in onda, se no lo manderemo quando tu ci sarai. E adesso, bando ai giochi, bando ai trattori, noi siamo nell'Odissea. Vi ricordate cosa è successo l'ultima volta? Ulisse ha teso l'arco, ha vinto la gara dell'arco, ha tolto di dosso i suoi cenci, ha dimostrato di essere Ulisse e ha fatto la strage dei pretendenti. Una strage che davvero ha coperto di sangue, l'atrio, del palazzo, un atrio chiuso, senza vie di uscita, e i pretendenti sono morti tutti sotto i colpi di Ulisse, del figlio Telemaco, del porcaio Eumeo e del fedele capraio. Scusate, del fedele Bovaro, perché invece infedele è stato il capraio che ha fornito le armi ai proci, ai pretendenti che si sono difesi, ma si sono difesi invano perché a fianco ai nostri eroi combatteva anche Atena proteggendoli. Allora, abbiamo visto anche come alla fine della battaglia Ulisse si sia vendicato dei traditori, di come abbia ucciso le ancelle e di come abbia mutilato in maniera molto cruenta, cruda e violenta il povero capraio traditore. E allora abbiamo fatto una riflessione e io su questa riflessione vorrei tornare. Sebbene voi siate, diciamo, giovani, però non dobbiamo, secondo me, dimenticare certi aspetti fondamentali che riguardano la dimensione del potere. Come si tiene il potere? Come si mantiene il potere? Soprattutto in un mondo in cui non ci sono delle leggi, non ci sono delle costituzioni, no? Noi, per esempio, adesso in Italia c'è un potere che si divide di fatto in 3 forme di potere: le farete, esecutivo, giudiziario, legislativo. Ogni organo istituzionale tiene uno di questi 3 poteri: il Presidente della Repubblica, quello esecutivo, il Parlamento, quello legislativo. E a organizzare questo sistema di poteri c'è una Costituzione che ha una sua storia, una sua genesi, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo qui a parlare adesso di questo, però a dirvi che il potere comunque nel nostro mondo è mediato da delle regole, dalle leggi, che poi queste leggi siano rispettate o meno è un altro discorso, però possiamo dire che esse sussistono. Nel mondo antico, a Itaca, non c'era nessuna costituzione, non c'era nessuna legge. E allora, quando il re Ulisse torna e dice: "Io sono il re, voglio il potere", cosa deve fare? Deve prendere il potere con la violenza, con la forza. Non con le leggi, ma con la forza. Dimostrare di essere il più forte, dimostrare di essere il più abile. E per fare questo deve dimostrare anche crudeltà e forza, perché questo rimarrà impresso nella memoria dei posteri. In fondo, chi viene. Vi ricordate chi viene risparmiato? Fra coloro che sono nell'atrio, chi viene risparmiato? Lanciamo questa domanda alla prima chi è a essere risparmiato dalla crudeltà di Ulisse? Mentre la classe ragiona su questa domanda, io comincio a leggere. Oggi noi leggiamo del riconoscimento, dell'abbraccio, dell'amore fra Ulisse e Penelope. Sarà una giornata veramente dedicata alla dolcezza coniugale. Però il vostro libro espone soltanto un brano breve di questa parte. Io leggerò insomma una parte più ampia tratta dall'Odissea. Voi comunque il vostro brano ce l'avete a pagina 142, quindi preparatevi pure e andate a pagina 142. Siamo nel libro 23° dell'Odissea, Nel frattempo, una nostra ascoltatrice, sempre attenta, ha detto, mi ha scritto, a essere risparmiato è la Edo, il cantore. È bravissima, è proprio lui, è la Edo, è il cantore. E infatti, vi ricordate, la Edo, il cantore, è colui che garantisce la memoria delle gesta di Ulisse. Ulisse ha fatto una strage, ha dimostrato che lui è il più forte, ha dimostrato che lui è il re. Ebbene, fra i testimoni c'era un cantore, colui che è ispirato dal Dio per raccontare però i fatti umani, e dunque il cantore rimane in vita perché, passatemi il termine moderno, è un mezzo di propaganda per affermare il re, il potere del re che ritorna. E, certo, la poesia è anche altro, la poesia non è solo propaganda, però cominciamo anche a pensare in questi termini, al rapporto fra il potere e la parola, no? Un rapporto molto complesso. E adesso noi leggeremo brani dal libro 22esimo, però prima vorrei leggervi la fine del libro 22. Ulisse ha compiuto la sua strage, ha punito le ancelle e il pastore e chiede a Euriclea, la fedele serva, vi ricordate, la nutrice, la vecchia nutrice, di portare fuoco e zolfo. E non fu sorda la cara nutrice Euriclea e portò a fuoco e zolfo, e Odisseo purificò tutto bene, sala, soffitto e cortile. Poi la vecchia girò d'Odisseo per la casa bellissima a chiamare le donne, a incitarle a venire, e dalle stanze esse vennero con la fiaccola in mano, le donne fedeli, e gli si affollarono intorno e abbracciarono il sovrano, con amore baciavano il suo capo, le spalle, le mani, stringendole, e lui dolce voglia prendeva di pianto e singhiozzo, perché tutte riconosceva in cuore. Una scena dove il re è abbracciato dalle ancelle fedeli, ma soprattutto il re purifica la stanza con lo zolfo e il fuoco, un rito forse purificatorio, chissà se questo rito non rimanda ad antichi rituali, non possiamo saperlo, però intanto Ulisse ha pulito tutta la sala, ha tolto il fango e il sangue, ha giustiziato gli infedeli, ha bruciato lo zolfo e il fuoco la superficie dove c'è stata la strage, e finalmente la scena è pronta per accogliere l'incontro finale, l'incontro decisivo, l'incontro fra Ulisse e Penelope, è quello di cui ci occuperemo quest'oggi. Prima però facciamo una giusta pausa musicale, avevo promesso Sunday Best come da richiesta di una nostra ascoltatrice e siamo felici di mandarla.
Feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, hey. Every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're round it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay, it's okay. Hey, feeling good, like I should. Went and took a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Feeling blessed, never stressed. Got that bounce on the bed. Hey, feeling good, like I should. Winning double walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed.
Buongiorno ragazzi, ci sono anch'io oggi in radio con voi. Buona lezione, non potevo perdermi la parte finale dell'Odissea e quindi sono venuta.
E quindi noi adesso siamo in due in regia, quindi fate le vostre domande, noi cercheremo rispondere alle vostre richieste. Purtroppo ci chiedete i fiori di Chernobyl di Mr. Rain, non ce l'abbiamo, avete ragione, devo chiedere ai tecnici la gentilezza di caricarla, è una canzone recente, contemporanea. Purtroppo nell'archivio non c'è ancora, avrei dovuto dirlo ai tecnici, non ho ancora fatto, e vi porgo ufficialmente le mie scuse. Leggiamo ancora il messaggio di un nostro ascoltatore, dice: viene risparmiato da Edo per raccontare la storia ai posteri. Esattamente, proprio così, e io ti ringrazio anche per questo tuo intervento. Adesso noi siamo nel libro 23esimo. Euriclea, la vecchia nutrice, sale in alto verso le stanze di Penelope piangendo di gioia perché annuncia il ritorno del re Ulisse. La vecchia salì al piano alto gridando di gioia per dire a Penelope che il suo sposo era in casa, e le ginocchia erano salde, i piedi correvano rapidi. Questo è l'inizio del libro 23esimo. Voi avete una parte del libro 23esimo a pagina 142, io leggo la mia versione finché non raggiungiamo il momento che avete anche voi. Ovviamente i lavori che farete saranno soltanto sui versi presenti sul libro. Adesso Euriclea corre nelle stanze per avvertire Penelope che Ulisse è tornato. Le stette sopra la testa e le diceva parola: «Sveglia, Penelope, creatura cara, vieni a vedere con gli occhi tuoi quello che invochi ogni giorno. È venuto Odisseo, è in palazzo, finalmente è tornato, e i pretendenti alteri ha ucciso, che la sua casa affliggevano i beni, mangiavano e opprimevano il figlio». Ma le rispose la saggia Penelope. E così risponde Penelope alle esclamazioni gioiose di Euriclea: «Nutrice cara, pazza ti hanno fatto gli dèi, che possono rendere stolto anche chi è ben sapiente, oppure lo stolto a sapienza sollevano. Essi certo ti hanno colpita, perché prima eri sana di mente». Dice Penelope a Euriclea: si vede che sei impazzita ed è colpa degli dèi, no? Soltanto una pazza potrebbe dire che Ulisse è tornato. E continua: perché beffarmi, cioè perché prenderti gioco di me, mentre il mio cuore è tutto uno strazio, a star qui, a dirmi sciocchezze, a svegliarmi dal sonno soave che mi ha incatenato fasciando le palpebre? Mai finora ho dormito così da quando Odisseo se n'è andato a vedere Ilio esecrata, innominabile. Vi ricordate, il grande male di Penelope, oltre alla sua, al suo dolore, è quello di non riuscire a dormire. Ma proprio prima della strage, Atena ha infuso in Penelope dolce sonno. Allora dice Penelope: perché mi hai svegliata proprio adesso che stavo dormendo così bene? Ma via, ora vattene giù, torna in sala, dice Penelope, perché se un'altra delle donne che ho fosse venuta a dirmi una simile cosa e mi avesse svegliata, certo malconcia l'avrei fatto tornare giù in sala. Ma te la vecchiezza protegge, dice Penelope, se fossi stata più giovane io ti avrei punita anche, no, con violenza, per avermi fatto questo brutto scherzo. E le rispose la cara nutrice Euriclea: no, non ti beffo, creatura mia, per davvero è tornato, Odisseo è tornato in palazzo, come ti dico, e lo straniero che tutti offendevano in casa, è quel mendicante Penelope, dice Euriclea, è tornato, è lui Ulisse. Telemaco già lo sapeva che era tornato, ma saviamente i piani del padre nascose, perché la violenza dei principi superbi punisse. No, Telemaco lo sapeva, ma noi conosciamo anche la strategia di Ulisse e Telemaco fondata sul silenzio. Così diceva, e lei provò gioia, e dal letto balzando alla vecchia si strinse, e dalle ciglia pianto versò, e a lei rivolta parole fugaci parlava. Allora Penelope si alza, forse inizia a crederci, e piange, e dice: ma via, cara nutrice, se il vero mi hai detto, se è veramente in casa, come tu dici, come ha potuto gettar le mani sui pretendenti sfrontati da solo? Essi erano sempre una folla qui dentro. Come ha fatto, chiede Penelope, Ulisse, a sterminare tutti tutta la folla dei pretendenti. E le rispose la cara nutrice Euriclea. Ma scusate, leggo che mi state sentendo male. Ora come mi sentite? Sembra che ci siano dei problemi. Ditemi come mi sentite. Qui noi non abbiamo particolari problemi, quindi allora si sente ancora male. Io provo a mettere un brano musicale. Ditemi anche come si sente il brano musicale. Se tutto va bene, poi riprendiamo. Ci avete chiesto di ascoltare gli One Republic e provo a mettere gli One Republic. Intanto tutti coloro che ascoltano mi dicono come stanno sentendo sia la voce mia di adesso sia la canzone che andiamo a mettere. Grazie.
Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days when we took care of each other. We were living for each other, but would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Yeah, I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back, and you can't find it in another man. Time it ain't your lover. I don't care what you thought before. I'll be there anytime you call. Won't you ever call another? No need to call another. And I start to wonder if I'm slipping under. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Back, would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?
Ed eccoci di nuovo in diretta. Diversi di voi mi dicono che si sente tutto bene, in due invece avete problemi. Io ho cercato di risolvere per quanto è nelle mie competenze. Se sentite ancora male, avvertitemi e io cerco di migliorare ancora la qualità audio. In ogni caso io sto registrando tutto, quindi qualora fosse un problema della vostra connessione non c'è nessun motivo per avere paura, perché è tutto registrato. Allora, noi siamo al dialogo fra Euriclea. Siamo al dialogo fra Euriclea e Penelope. Euriclea ha detto a Penelope: è tornato Ulisse, e lei comincia a crederci, no? Prima era scettica, diceva Euriclea tu stai impazzendo, e poi inizia a dire Penelope: ma via, cara nutrice, se il vero mi hai detto, se veramente in casa come tu dici, come hai potuto gettare le mani su pretendenti sfrontati? Come hai potuto uccidere tutta quella folla di pretendenti? E le rispose la cara nutrice Euriclea: non ho visto, non so, ma solo il gemito udito dei massacrati, il gemito, non il sospiro di dolore dei massacrati. In fondo alle solide stanze noi sedevamo angosciate. Le porte massicce erano chiuse finché il figlio tuo mi chiamò dalla sala, Telemaco. Il padre l'aveva mandato a chiamarmi. Trovai dunque Odisseo fra i corpi dei massacrati, ritto, e quelli intorno a lui sul duro terreno giacevano uno sull'altro. Avresti esultato a vederlo sporco di sangue e fango come un leone. Ecco la similitudine, no, di Euriclea. Ulisse era fra i pretendenti, fra i cadaveri del pretendenti, eretto come un leone. Adesso quelli sono tutti sulle porte dell'atrio, in mucchio. E lui purifica la sala bellissima, ha acceso un grande fuoco e m'ha mandato a chiamarti. Ma vieni, che finalmente la gioia raggiunga il vostro cuore di entrambi, perché molti mali soffriste. Ormai ecco che il lungo voto è compiuto, è ritornato, è vivo, siede al suo focolare, te in casa, il figlio ha trovato, e quelli che gli facevano del male, i pretendenti, li ha tutti puniti nella sua casa. E rispose la saggia Penelope a queste parole di Euriclea, no? Euriclea dice: sono tutti stesi, morti, i cadaveri sono ammucchiati, la sala è purificata e lui è tornato, il tuo sposo, il re, insieme a Telemaco. Nutrice cara, disse Penelope, non rallegrarti ancora esultando e gridando. Tu sai quanto atteso apparirebbe in palazzo da tutti, da me soprattutto, e dal figlio che generammo. Ma non è vera la parola che dici. Ancora non ci crede. Vedete quanto Penelope sia guardinga, sia paziente anche. In un certo senso è simile a Ulisse. Qualcuno, forse dei numi, ha ucciso i pretendenti splendidi, irato per la violenza che morde il cuore e per le opere infame. Forse è stata, dice Penelope, una vendetta degli dèi, perché nessuno onoravano degli uomini in terra, né il tristo né il buono che arrivasse fra loro. Così, per folle orgoglio, sono andati in malora quanto Odisseo ha perso il ritorno lontano dalla terra da Caia ed è perito. Guardate anche la raffinatezza della rappresentazione. Adesso certo non possiamo parlare di psicologia, perché non esiste una vera psicologia nel senso moderno nei personaggi dell'Odissea, però guardate come oscilla, come ondeggia il sentimento di Penelope. Prima balza sul letto, contenta, felice, e poi a un certo punto dice: no, aspetta, di nuovo non crede più, non è possibile, Ulisse è morto, è stata una vendetta degli dèi. Le rispondeva allora la cara nutrice Euriclea: creatura mia, che parola ti uscì dal riparo dei denti? Lo sposo che è in casa, al suo focolare, tu dici che non tornerà. Davvero l'animo tuo è sempre incredulo, davvero sei sempre incredula. Ma io ti darò un altro segno chiarissimo. La cicatrice che il verro gli fece, il verro e il cinghiale, la cicatrice che il cinghiale gli fece col candido dente. Lavandolo io la sentii, racconta Euriclea dell'esperienza che ha avuto lavando le gambe di Ulisse, e cercavo di dirtelo, ma lui, tappandomi con la mano la bocca, non mi lasciava parlare. Ve lo ricordate, no? Quando Ulisse ha fermato Euriclea per dire: non è ancora il tempo di raccontare il mio ritorno. E rispondeva la savia Penelope: nutrice cara, difficile dei numi sempre viventi scoprire i piani, per quanto accorta tu sia, ma andiamo ugualmente dal figlio mio per vedere i pretendenti morti e colui che li uccise. Vedete, per lei il mendicante, lo straniero, non è Ulisse ancora, ma è semplicemente colui che uccise i pretendenti. Cosiddetto scendeva dal piano alto, e il suo cuore molto esitava, se di lontano al caro sposo parlasse, o se gli corresse vicino a baciargli il capo e le mani stringendolo. Penelope non sa se salutarlo da lontano, o se subito corrergli vicino e abbracciarlo. Ma come entrò, come ebbe passato la soglia di pietra, si mise a sedere in faccia a Odisseo nel chiarore del fuoco presso l'altra parete. Lui contro un'alta colonna sedeva guardando in giù, aspettando se gli direbbe qualcosa la forte compagna appena lo vedesse con gli occhi. Guardate questa scena. Ulisse è quasi timido dopo aver combattuto con tanti eroi e siede accanto al fuoco con gli occhi in giù. E Penelope, che non sa cosa fare, alla fine decide di sedersi di fronte a lui e rimane muta. Ma lei muta a lungo sedeva, stupore il petto le empiva, guardando a volte lo conosceva in modo evidente, a volte non lo conosceva, così coperto di cenci. Penelope lo riconosce per certi aspetti, per altri lo trova irriconoscibile. Telemaco la biasimò e disse parola, diceva, quindi Telemaco attacca, critica la madre. Madre mia, trista madre dal cuore insensibile, perché resti lontana dal padre e non siedi vicino a lui, non lo interroghi, non cerchi di udirlo? Nessuna donna con cuore tanto ostinato se ne starebbe lontana dall'uomo che dopo molto soffrire tornasse al 20° anno dalla terra dei padri, nella terra dei padri. Ma sempre il tuo cuore è più duro del sasso. No, questa è la critica di Telemaco. Ma madre, come fai a rimanere così fredda di fronte al ritorno di mio padre? Creatura mia, rispose Penelope, la savia Penelope, la savia. Creatura mia, il cuore del mio petto è attonito, e il mio cuore nel petto è attonito vuol dire il mio cuore è colpito e al tempo stesso silente, no? Non riesco né a dirgli parola né a interrogarlo, né a guardarlo nel viso. Sono bloccata, dice Penelope. Ma se è davvero Odisseo che in patria è tornato, oh, molto bene e facilmente potremo conoscerci, dice Penelope. Abbiamo per noi dei segni segreti che noi sappiamo e non gli altri. Allora dice Penelope, se davvero è Ulisse, lo scoprirò io, perché io e lui sappiamo cose che nessun altro sa. Così disse, e sorrise Odisseo, costante e glorioso, finalmente anche Ulisse sorride, e a Telemaco subito parole fugaci parlava. Sentiamo che cosa dice Odisseo, perché è molto interessante. Telemaco, lascia che qui nella sala la madre mi metta alla prova. Presto saprà riconoscermi meglio. Quindi, intanto Ulisse dice, lasciaci soli e vediamo quali prove proporrà Penelope per essere sicura della mia identità. Adesso, continua Ulisse, perché sono sporco e brutte vesti ho sul corpo, per questo mi disprezza e pensa che non sono io. Intanto, dice Ulisse, noi due studiamo come possa essere meglio. Chi un uomo solo ha ucciso in paese e molti vendicatori ne restano, fugge, lasciando i congiunti la terra dei padri. E noi il sostegno della città massacrammo, i più nobili fra i giovani di Itaca. Questo ti invito a pensare. Cercate di seguire qui il pensiero di Ulisse, perché è particolarmente interessante e ancora una volta ci stupisce per la sua acutezza. Dice a Telemaco, Telemaco, non prendertela con tua madre, lasciaci il tempo, adesso lei mi metterà alla prova, ma ti invito a riflettere su un'altra cosa. Di solito chi uccide una sola persona in un paese poi deve scappare da questo paese, si deve esiliare da sé, perché presto giungerà la vendetta dei parenti. Vi ricordo che siamo in una società senza leggi, senza tribunali. Se qualcuno uccide il prossimo, non va in prigione, non c'è una legge, esiste un diritto non scritto, una consuetudine, per cui devono essere i parenti a chiedere un risarcimento, che possa essere la vita stessa, una vendetta, oppure una forma di risarcimento economico. Dunque chi di solito uccide in una comunità è costretto poi ad andarsene. E allora dice Ulisse, se chi normalmente uccide una persona è costretto a esiliare, noi che abbiamo ucciso il fiore della gioventù di Itaca, adesso cosa facciamo? Questo ti invito a pensare. Telemaco, anziché prenderti con tua madre, pensa strategicamente. Noi abbiamo appena fatto una strage. Come possiamo appianare con i parenti delle vittime questo nostro gesto? Come possiamo negoziare una pace? Ecco, non tanto appianare, scusate. Come possiamo negoziare una pace con i parenti delle vittime? Oppure, come possiamo sostenere una seconda guerra? E questo è quello che sta dicendo Ulisse al figlio. Ti invito a pensare adesso come si metteranno le cose. Vedete come Ulisse cerca sempre di anticipare la mossa dell'avversario, perché lui, dal multiforme ingegno, colui che pensa come pensano gli avversari, è sempre pronto a ragionare sugli avvenimenti che verranno. Un altro esempio dell'intelligenza di Ulisse, dal multiforme ingegno, noi, sperando che da un punto di vista audio tutto vada bene, facciamo un'altra pausa musicale.
Sì, allora, visto che un'ascoltatrice ha chiesto un brano di Billie Eilish, ma non c'è, allora intanto la invito a proporne un altro. E nel frattempo, perché non abbassare un po' i toni di questo momento così alto della vostra lettura e proporvi un bel pollo di Cristina D'Avena.
Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è una bambina che ancora dea non è graziosa e birichina, Polloni suo nome è. Pollo, Pollo combina guai, su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei.
Sei
tu, oh, oh, oh.
Pollo, Pollo combina guai,
su dai racconta quello che tu sai, degli abitanti di questa città.
Città.
Zeus è un nonno molto buono, non si arrabbia quasi mai. Se però tu senti un tuono, non si arrabbiate e sono guai. È chiamato anche Giove, del padre degli dei. È sposato con Giannone, che è una dea pure lei.
Pollo, Pollo combina guai,
su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei.
Sei
tu, oh, oh, oh.
Pollo, Pollo combina guai,
su dai racconta quello che tu sai, degli abitanti di questa città.
Città.
Dio del sole, Babbo Apollo, per il cielo se ne va, su di un carro a rompicollo, sempre a gran velocità. E gli dà anche pigro assai, e dal dovere mancherà, e di sole tu vedrai, prima o poi non sorgerà.
Pollo, Pollo combina guai,
su nell'Olimpo felice tu sai, la beniamina di tutti i dei.
Sei
tu, oh, oh, oh.
Pollo, Pollo combina guai,
su dai racconta quello che tu sai, degli abitanti di questa città.
Città.
Ero sei mio grande amico, porta sempre buon rumore, è simpatico e ti dico che comanda lui l'amore, e lo fa con frecce d'oro, con cui poi lui c'entra i cuori, e di cuori di costoro troveranno grandi amori.
Pollo, Pollo combina guai,
su nell'Olimpo felice tu stai, la beniamina di tutti gli dei.
Sei
tu,
Pollo, Pollo combina guai,
su dai racconta quello che tu sai, degli abitanti di questa città.
Allora, io sono molto contrariato per la scelta di questa canzone, perché secondo me ha abbassato il livello. Qui stiamo facendo epica, ci stiamo occupando di Ulisse, di Omero, e noi dobbiamo ascoltare Cristina D'Avena. È stata una scelta della redazione, io mi dissocio, però è anche vero che un nostro ascoltatore dice spettacolo questa canzone. Allora, tu hai un voto in meno, perché stavo giusto discutendo qui con la redazione che queste canzoni non si possono mettere in un programma serio come il nostro. E poi un nostro ascoltatore mi scrive spettacolo sta canzone, legittimando i nemici della mia linea, mi hai messo in difficoltà, caro spettatore, un voto in meno.
Ma che ridere, ragazzi, voi non potete sapere che gusto vedere la faccia del professor Migliaccio contratta.
Eh sì, perché stavo giusto dicendo che non è ascoltabile Cristina D'Avena, dovrebbe essere bandita da questa trasmissione. E poi invece voi date ragione al resto della redazione. Vabbè, ti perdono. Sono contento che ti sia piaciuta Cristina D'Avena. Noi in realtà siamo per la grande commistione musicale. Ci avete chiesto i Sunflower, Post Malone, la metteremo fra poco. Ci avete chiesto Billie Eilish, abbiamo messo prima Jerusalem in My Heart. E perché dopo l'elettronica palestinese non ascoltare anche Cristina D'Avena? Ma adesso torniamo al libro 23esimo. Penelope e Ulisse sono l'uno di fronte all'altro accanto al fuoco. Penelope non vuole ancora lasciarsi andare, dubita dell'identità di questo straniero cencioso, di questo mendicante, e decide di metterlo alla prova. Come? Non lo sappiamo ancora. Nel frattempo però Ulisse dice a Telemaco, il figlio che aveva criticato la madre per la sua freddezza: Telemaco, anziché prendertela con tua madre, lasciare il tempo, non ti preoccupare, pensa piuttosto a quello che noi abbiamo fatto. Abbiamo appena trucidato la gioventù di Itaca e delle isole limitrofe, delle isole vicine. Ti invito a ragionare su quella che sarà la prossima mossa. Pensi forse che usciremo indenni, no? Dopo questa nostra azione? E il savio Telemaco, rispondendo, diceva: Vedi tu questo, padre caro, eccellente, dicono che sia fra gli uomini il tuo ingegno. Nessuno dei mortali può mettersi in gara con te. Sei davvero, dice Telemaco, il più intelligente degli uomini, e nessuno dei mortali può batterti in intelligenza. Noi con foga ti seguiremo, e non credo che mancheremo di forza, per quanto il nostro potere. La risposta di Telemaco è: no, in effetti, padre, non ci ho pensato. Tu sei più intelligente, dunque, detta tu la linea, no, per dirla in maniera un po' più colloquiale, dici che cosa fare. E rispondendo gli disse l'accorto Odisseo: dunque, io dirò come mi pare sia meglio. Per prima cosa lavatevi, vestite le tuniche, e nelle stanze alle ancelle fate mettere i manti. Poi il divino cantore con la cetra sonora prenda a guidarci la danza giocosa. Così dirà che festa di nozze chi ascolta da fuori, chi passa per via o alla casa quintorno, che non si sparga la voce della strage dei principi per la città, prima che noi non ce ne andiamo nel nostro podere ricco di piante. Là poi vedremo che aiuto ci vuol dare l'Olimpo. Cosa dice Ulisse? Dice: laviamoci, vestiamoci bene e chiediamo ai cantori e alle ancelle di diffondere liete musiche per il palazzo, cosicché si creda che vi sia festa di nozze, si creda che Penelope finalmente si sia sposata e non circoli la notizia della strage. Così poi noi, in un secondo momento, dice Ulisse, andremo nel nostro podere in campagna da Laerte, il padre di Ulisse, nonno di Telemaco, e ci organizzeremo. Questa è la misura di Ulisse. Dovete sapere, ma ne parleremo alla fine, che in realtà questa è una variazione successiva, ovvero il cantore, il cosiddetto Omero, che ha raccolto questo canto, ha diciamo aggiunto delle parti. È possibile pensare che in origine i canti di festa, le musiche matrimoniali, rituali del matrimonio, fossero davvero le musiche di un secondo matrimonio fra Penelope e Odisseo, perché il re tornato doveva festeggiare seconde nozze. Ma vedremo quali sono queste variazioni interne alla stessa organizzazione del testo. Secondo me Penelope con questa frase capisce che che sta parlando, e anche con quest'altra. Il nostro ascoltatore è sempre molto attento, dice, ha dimostrato grande intelligenza il mendicante, lo straniero adesso, e non può che essere Ulisse. Però dovete sapere che Penelope è molto paziente, e ci stiamo avvicinando al brano che avete anche voi sul libro a pagina 142. Allora, Ulisse dunque dice: prepariamoci a festeggiare un matrimonio. Nella nostra versione il matrimonio è una specie di finzione per non far circolare la notizia dell'omicidio dei pretendenti, in modo che i nostri si possano organizzare in un secondo momento. Secondo una probabile versione precedente, perché voi dovete immaginare l'Odissea come una costruzione a strati, era un testo stratificato, è possibile che in una edizione precedente, una versione precedente, davvero ci fosse un matrimonio, un rinnovato matrimonio fra Ulisse e Penelope. Ma torniamo a noi. Così disse, e quelli lo ascoltarono e obbedirono. Per prima cosa fecero il bagno, vestirono le tuniche, le donne si ornarono. Poi il divino cantore prese la concava cetra e in loro ispirò brama di musica dolce, di danza armoniosa. Cominciano dunque le musiche e loro si vestono bene. Del rumore dei piedi la gran volta echeggiava, mentre uomini e donne, bella cintura, danzavano. E così sussurrava chi udiva di fuori: sicuramente qualcuno si sposa, e sposa la molto ambita regina. Misera non seppe del suo sposo legittimo custodire la grande casa finché ritornasse. Quindi da fuori pensano che vi siano delle nuove nozze per Penelope. Così sussurravano, ma com'era la verità ignoravano. Intanto nel suo palazzo Odisseo dal gran cuore a dispensiera Eurinome lavò, quindi Eurinome, ancella, lavò Ulisse. L'unse di olio, venne unto d'olio, indossò un bel manto e si mise addosso una tunica. Allora sopra la testa gli versò molta bellezza Atena, più grande lo fece e robusto a vedersi. No, Atena lo rende più grande, più bello, come prima l'aveva trasformato quasi in vecchio, adesso lo rende grande e bello. Dal capo Atena fece scendere folte chiome, simili al fiore del giacinto. Come quando a Gemina l'oro e l'argento un artista esperto che Efesto e Palle d'Atena istruirono in tutte le arti e compie lavori pieni di grazia, così li versò grazia sulle spalle, sul capo. Allora vediamo qui Ulisse quasi come se fosse un'opera d'arte, come se fosse il frutto di un artigiano dell'oro e dell'argento, no? Tanto è bello e splendente Ulisse dopo l'intervento di Atena. Ulisse lavato, vestito bene, privato ormai dei cenci, con questi capelli fluenti che gli scendono sulle spalle. Dal bagno uscì simile agli immortali d'aspetto, e di nuovo sedeva sul seggio da cui si era alzato in faccia alla sua donna, e le disse parola. Noi potremmo immaginare che adesso Ulisse, così ringiovanito, bello, forte, non più cencioso, non più nelle sembianze di un mendicante, possa essere riconosciuto da Penelope. E allora si rivolge a Penelope, misera fra le donne. A te in grado sommo fecero duro il cuore gli dei che hanno le case d'Olimpo. Nessuna donna con cuore tanto ostinato se ne tornerebbe lontana dall'uomo, se ne starebbe lontana dall'uomo che dopo tanto soffrire tornasse al 20° anno nella terra dei padri. Allora dice Ulisse, sei veramente dura di cuore, Penelope, nessuna donna rimarrebbe così distante dal suo uomo. Ma via, nutrice, stendimi il letto, dice Ulisse, via, nutrice, stendimi il letto, anche solo potrò dormire. Costei ha un cuore di ferro nel petto. E fra poco inizia la prova di Penelope, forse qualcuno già la conosce, speriamo di no, così rimanete col fiato sospeso. Riconoscerà Penelope, saprà riconoscere Ulisse? Come farà a farlo? Lo scopriremo fra poco. Ulisse, accigliato, ha detto, non sono riconosciuto neanche nelle mie migliori condizioni, Euriclea, per favore, stendimi un letto fuori dalla stanza di Penelope, io non dormirò con lei, se lei non mi riconosce, non voglio in qualche modo costringerla a vivere con me se crede che io non sia Odisseo. Vedremo fra poco cosa dice Penelope, adesso ascoltiamo un nuovo brano.
Allora, Post Malone e buon ascolto.